Ma benvenuti!
Benvenuti nella nostra nuova puntata del podcast di oggi.
Oggi vi sarete accorti che la sigla è un po' diversa dal solito. Infatti avete appena ascoltato pochi secondi dalle 4 stagioni di Vivaldi. Abbiamo scelto questo compositore perché è uno dei maggiori autori, artisti in ambito musicale del periodo che andremo a raccontarvi oggi, che è il barocco.
Come molti di voi avranno già capito. Ma perché proprio il barocco? Il barocco è un'età che è stata a lungo considerata con pregiudizio e disapprovazione e solo negli ultimi anni inizia ad essere rivalutata. Nella puntata di oggi vorremmo portarvi con noi per farvi scoprire quali sono i motivi per cui il barocco viene rivalutato in quest'ultimo periodo.
Sì, io direi addirittura che il barocco viene visto come qualcosa di ogni tanto, di un po' kitsch.
Sì, quasi
un po'
cringe.
Sì, diremmo un po' cringe, esatto.
Anche se devo dire che a me, pensando al barocco, vengono in mente i trionfi artistici di questo periodo, i grandi autori come ad esempio Bernini, o in architettura possiamo pensare al Louvre. Non so se sapete che riguardo al Louvre, persino Bernini fu chiamato dal re di Francia per prendere parte alla progettazione,
sì, Marghe,
dell'edificio.
Marghe, basta. Tutto molto bello, ma non è quello il tema di oggi.
Sono fuori argomento.
Dobbiamo parlare infatti della poesia, dell'estetica un po' barocca e non solamente dell'architettura in questi ambiti. Ma se vuoi posso darti una chicca riguardo al barocco, che deriverebbe proprio da un termine francese, baroco, che indicherebbe un sillogismo apparentemente molto complicato, ma che da un punto di vista contenutistico rappresenta qualcosa di fallace e di non corretto.
Sappiamo infatti che gli artisti barocchi sono famosi per comporre, per creare delle opere fuori dalla norma, che superano i modelli e producono un certo stupore in tutti coloro che leggono o vedono, ascoltano le loro opere.
Invece vorrei adesso elencare alcune caratteristiche per inquadrare l'estetica barocca. Allora, troviamo per esempio un'ansia di rinnovamento che si manifesta in un rifiuto di modelli di riferimento che erano quelli del tempo, oppure un fascino per l'inaspettato, per l'incredibile, per il sorprendente, o anche una preferenza per tutto ciò che è in divenire, in trasformazione. Pensiamo per esempio al tema ricorrente della metamorfosi. Mentre a livello letterario passeremo adesso ad elencare qualche caratteristica riguardante lo stile e i contenuti. Per quanto riguarda, diciamo, a livello stilistico, possiamo affermare che il barocco ha uno stile artificioso che presenta figure retoriche quali la metafora, lo simbolo, la sinestesia, le antitesi, le iperbole, eccetera, che vengono però usate in modo molto ossessivo dagli artisti per creare e focalizzare l'attenzione del lettore su l'elemento musicale e sonoro.
A livello di contenuti, invece, potremo notare tra poco che l'ambito del poetabile viene ampliato davvero all'estremo e vengono presi in considerazione dei temi che prima erano sentiti come marginali, ad esempio bacchi da seta, pulci, bolle di sapone e persino il meccanismo degli orologi. D'altra parte, si sviluppa anche un piacere quasi morboso per tutto ciò che è brutto, deforme e grottesco, che va a anticipare l'estetica del brutto.
Proprio riguardo al tema del brutto di cui ha parlato Marghe, vorrei proporvi la lettura e l'analisi di una poesia di Sempronio che si chiama La Bella Zoppa.
Scusa Emma se ti interrompo, volevo solo avvisare i nostri gentili ascoltatori che andrò a farmi una pausetta caffè, così intanto lei può parlarvi tranquillamente di tutto ciò di cui vuole parlare in questo lasso di tempo.
Bene, passiamo allora all'analisi di questa poesia. Allora, Sempronio compone un ritratto femminile fuori dai canoni tradizionali del sonetto, in quanto già nel primo verso scrive «Move zoppa gentile», quindi descrive questa zoppa gentile e addirittura nel componimento si capisce che questa donna viene elevata e nobilitata, tanto che viene paragonata a Euridice e a Venere. Infatti nella seconda strofa si può leggere «Tal forse era Euridice o forse tale era Ciprigna, allor che a questa e a quella morse il candido pie serpe mortale, punse il candido pie spina rubella». Dunque c'è questo riferimento alla mitologia. In particolare, per Euridice sappiamo che nelle Metamorfosi viene descritto l'episodio in cui le viene morso il piede da un serpente, mentre per Venere sappiamo che viene spunta una spina di una rosa nel momento in cui c'è l'incontro con Adone che la salva. Inoltre, anche nella prima terzina troviamo un riferimento a Vulcano e a Venere. Se Venere nel mito deride Vulcano perché zoppo, ora quello che era motivo di derisione diventa in realtà motivo di lode. Tant'è che appunto già nella prima strofa possiamo capire che la giovane donna venga elevata, appunto nobilitata, quasi facendo riferimento addirittura alla donna angela del Medioevo, quindi della poesia Stil Noviste. Infatti, nell'ultima terzina c'è la divinizzazione della zoppa. La donna amata è zoppa perché è caduta dal paradiso, perché si dice appunto nell'ultimo verso che ella precipitò dal paradiso. È bella perché è zoppa, non nonostante sia zoppa. E questo elemento, quindi questo elemento nobilitante, che è appunto un chiaro riferimento allo stilnovismo e a quella tradizione erotica italiana, si può anche ritrovare in un altro componimento barocco, che è Per i pidocchi della mia donna, di Narducci. Narducci nel suo componimento non giudica i pidocchi come negativi, ma li descrive semplicemente in modo naturalistico e addirittura tramite i pidocchi riesce a nobilitare la donna amata. In particolare, dunque, Narducci, come Sempronio e come gli altri autori barocchi, vuole creare meraviglia nel lettore perché tratta un argomento che normalmente non sarebbe tema tipico della poesia e anzi addirittura è quasi ripugnante. In questo caso, Sempronio si concentra prevalentemente sulla claudicanza della donna amata e non. Che non ostacola il fatto che sia bella e che sia amata, ma anzi la nobilita e la eleva addirittura a donna angelo, come nello Stilnovo, appunto. Concludendo, possiamo anche dire che tutta questa poesia è creata attraverso la lingua d'amore codificata. Quindi viene usata una lingua artificiosa, che è appunto una ricorrenza del barocco, e in particolare in questo caso vengono usati termini come paradiso, cupido e frecce alate, che rimandano appunto sempre un po' al tema della donna amata e dello Stilnovo in generale. Viene appunto ripreso il linguaggio del Rinascimento, ma in modo alternativo, quindi vengono usati artifici retorici e la tradizione c'è, ma viene cambiata. Sempre per creare stupore e meraviglia nel lettore e addirittura, come abbiamo visto in questa poesia, utilizzare termini che sarebbero i temi che sono ripugnanti. Ma con riferimento alla divinizzazione della donna e la sua nobilitazione.
Perfetto, eccomi di ritorno, così facciamo prendere una piccola pausa a Emma che ha parlato abbastanza.
Ops.
Quindi, torniamo in tema. Con Emma avete parlato dell'estetica del brutto. Adesso andremo invece a trattare un altro dei contenuti essenziali della poetica barocca, ossia di quei temi che in precedenza venivano sentiti come marginali, di poca importanza. Abbiamo detto prima, ad esempio, i pidocchi, piuttosto che le bolle di sapone, gli occhiali o gli orologi. E sono proprio gli orologi i protagonisti di un componimento di Ciro di Perse, che si intitola Muovi l'ordigno di dentate rote. Il tema fondamentale di questo componimento poetico è il memento mori. Il memento mori sottolinea infatti come il passare del tempo e la sua fugacità non dipendano in alcun modo dall'uomo e come l'uomo di conseguenza non abbia alcun potere su di essi. Proprio in quegli anni, tuttavia, era stato fatto un grande progresso tecnico che aveva segnato il passaggio dalle meridiane agli orologi da taschino e successivamente agli orologi da polso. Questi nuovi strumenti permettevano di frazionare il tempo in unità rigorose e nonostante sottolineassero continuamente la caducità della vita umana, allo stesso tempo sembravano dare all'uomo una possibilità di controllo maggiore sul passare delle ore, dei minuti e dei secondi. In questo stesso componimento è poi presente un altro elemento fondamentale della poetica barocca, ossia l'importanza della sonorità e della musicalità, che risulta evidente soprattutto nella struttura e nell'utilizzo di particolari figure retoriche. L'intero sonetto si costruisce infatti sulla base di due sensi. La vista nella prima quartina, che è richiamata da termini come ruote dentate o fosche note, e l'udito, che è invece caratterizzante della seconda quartina e delle due terzine. Il senso dell'udito, in particolare, è richiamato da un gran numero di termini che spaziano da verbi a sostantivi, come percuotere, suonare, tenore, voce, tutti termini che indirettamente rimandano alla presenza di colpi che creano un rumore forte che rimbomba nella mente del lettore. La presenza di un elemento sonoro tanto importante non può far altro che creare una sensazione di angoscia e di oppressione provata da chiunque si trovi a leggere il componimento di Ciro di Pers, il che è proprio lo scopo del poeta. Questa immagine dell'orologio e dei suoi ingranaggi nei minimi dettagli è stata selezionata apposta per dare un'idea della vanità e della caducità dell'uomo, nonché della fuga inevitabile del tempo che implica un destino di morte, la quale è ulteriormente resa protagonista grazie alla presenza di una climax, che parte da pochi termini legati ad essa nelle quartine fino a raggiungere il termine finale, tomba, apoteosi della morte stessa. In conclusione, possiamo dire quindi che all'interno di questo componimento sono state congiunte una parte razionale e scientifica e un interesse per tutto ciò che è in movimento, in divenire e in mutamento, come proprio del periodo barocco. Eccoci
Bene!
dunque tornate insieme.
Dopo queste più che esaustive descrizioni della poetica barocca,
Sappiamo che siamo logorroiche, però voi ci
esatto,
sopportate.
potremmo un po' riassumere quelli che sono i temi che abbiamo toccato. Quindi troviamo per esempio il creare meraviglia, stupore attraverso l'utilizzo di tematiche e temi che non sarebbero normalmente utilizzati in poetica, oppure l'attenzione ai dettagli, alle piccole cose e il piacere per il brutto.
Speriamo quindi, attraverso questa breve lezione, di essere riusciti a farvi passare il messaggio principale, ossia che il barocco non debba essere visto come un periodo da guardare con disprezzo, ma piuttosto da considerare con stupore e meraviglia.
E con questa massima di Margherita vi salutiamo.
Alla prossima puntata!
Alla prossima!